Bento Box, la tua razione settimanale di musica.
Ciao a tutti da Andrea, ben ritrovati su Fuori Aula Network e in particolare su Bento Box, la vostra razione settimanale di musica. Come ogni 7 giorni e come ogni mercoledì, una nuova intervista. È la volta questa settimana dei New Bohemian, che hanno pubblicato lo scorso 3 marzo per Woodworm La nostra piccola guerra quotidiana, che è il loro secondo lavoro. Ne parliamo con Diego Franchini, voce chitarra del gruppo. Benvenuto, Diego.
Benvenuti a voi, grazie mille.
È un piacere poter parlare nuovamente di voi, come fatto qualche anno fa, nel 2012, quando ai tempi della consuetudine del sentito dire fu nostro ospite Marcello, un altro componente del gruppo. Per chi volesse, l'intervista è ancora disponibile sul nostro sito, sulla pagina di Live and Let Fun, che è il nostro altro programma musicale. Proprio da lì vorrei partire, da quel 2012 in cui uscirono appunto La consuetudine del sentito dire e La provincia EP. Poi altri 4 anni nei quali avete fatto trascorrere il tempo lavorando su un nuovo disco, ma forse anche su una nuova forma musicale per il vostro progetto?
Assolutamente sì, sono stati 4 anni molto, molto impegnativi, perché fortunatamente siamo riusciti a suonare molto. In questi 4 anni abbiamo fatto un sacco di concerti e ovviamente il gruppo, come hai detto te, è partito come trio. Eravamo chitarra, basso e batteria, e avevamo una componente acustica molto, molto importante dentro il gruppo, perché sia io che Marcio suonavo il basso acustico, io suonavo la chitarra acustica anche in maniera particolare, però c'era questo taglio, diciamo, acustico molto forte. C'era una componente già presente di New Wave, che poi ovviamente nel tempo abbiamo approfondito. L'evoluzione è stata appunto quella di passare a una strumentazione elettrica, passare a basso elettrico, chitarra elettrica, che può sembrare una banalità, però insomma ha cambiato fortemente anche la scrittura. In più si è aggiunto un quarto elemento, che cura appunto chitarra elettrica anche lui, e sintetizzatori e organetti, tastiere, e quindi c'è stato, diciamo, un lavoro molto lungo, anche perché non è subentrato subito. La scrittura è iniziata in 3, e alcune canzoni sono state poi riarrangiate in 4, aggiungendo sintetizzatori e appunto tastiere. Altre invece sono proprio partite da questo nuovo format. Per cui è stato un lavoro molto lungo, anche perché avevamo già cominciato a registrare l'album in studio, poi ci siamo ritornati in sala prove a riarrangiare i pezzi, poi siamo ritornati a registrare, per cui alla fine è stato un processo lungo, ma che ha portato, insomma, credo, i suoi frutti.
Penso proprio di sì. Oltre a te, a Marcello, da citare, ci sono quindi Francesco alla batteria e, come dicevi, il nuovo ingresso, che è Thomas. Ecco, perfetto. Diego, invece, avete scritto voi stessi, presentando questo disco, La nostra piccola guerra quotidiana, del quale quindi cominciamo a parlare più approfonditamente, che è un insieme di immagini, di storie quotidiane che raccontano di amori, sbronze, di sesso, di treni, di gente che arriva e gente che va, di università, di ricordi, di ansia, di te alla mattina in piedi davanti allo specchio a fare i conti con te stesso. E tutto questo è riassunto anche per immagini, molte immagini, dalla grafica del libretto del CD che abbiamo qui fra le mani, grazie a Promorama, e che, se non sbaglio, è stata curata proprio da te.
Sì. La copertina l'ha curata una nostra amica, che è una grafica, e sì, appunto la ragazza che è in copertina era una foto che abbiamo scattato, però è stata poi modificata ovviamente tutto quanto, però la foto reale è una foto che è stata appunto presa, secondo me, da una situazione che io avrei definito calzante rispetto al concept dell'album, perché eravamo in una situazione appunto di festa, di ubriacature, di sbronze, una cosa un po' particolare. E comunque sì, l'album è tutto questo. È se il primo album aveva un concept più, passami il termine, un po' più politico, nel senso che c'erano molti più testi che parlavano, c'era il testo che parlava della Lega Nord, un testo che invece era diciamo, più riguardante la religione, c'era l'individualismo, c'erano dei temi molto, molto più politici. Quest'album, secondo me, è un album che vuole raccontare delle storie, ma diciamo che le racconta senza volersi porre in maniera giusto, sbagliato, no, ne racconta in una maniera un po' più naturale, e approfondisce, insomma, quella che è poi la vita quotidiana, le piccole guerre quotidiane di tutti i giorni. E appunto era la frase quella di te la mattina, che ti alzi, ti guardi allo specchio e fai un po' i conti con te stesso. In questo confrontarsi allo specchio c'è il mondo, ci sono tantissime cose, si parla di grandi problemi che comunque, nel senso, non abbiamo continuato ad affrontare a nostro modo, perché ci sono canzoni che comunque, se penso a tua sorella, in maniera molto soft, però volutamente insomma garbata, parla comunque di aborto, è una storia di provincia che comunque parla di aborto. Alexander è una canzone che è un ritratto un po' della lo dico esplicitamente, di Ferrara, della nostra città, che della mia città che frequento, e in generale comunque di un tipo di politica abbastanza repressiva per quanto riguarda insomma le nostre città, riguardo i giovani, riguardo le opportunità. Penso, non so, magari alla rivoluzione, che anche quello è un pezzo che, nonostante parli comunque di amore, no? di io e te contro tutto il mondo, è comunque un pezzo che, voglio dire, sottolinea una cosa ben precisa, cioè che le ideologie non ci sono più, cioè non abbiamo più un paradigma, è un cambiamento proprio sociologico a livello di società, il fatto che non ci sia più un partito in cui identificarsi, il fatto che non ci sia più un'ideologia, ma che ci sia rimasto ben poco di cui fidarsi all'interno della società, e quindi forse molte delle nostre generazioni effettivamente si affidano un po' a questo amore, no? Che sembra che debba salvare ogni tanto il mondo, dice io e te contro tutti e il mondo. E quindi, voglio dire, sì, è un racconto, è un album che appunto parla di quotidianità, parla tanto di quotidianità, tanto di ansie, di malinconie, di ricordi, di pensieri, di tutte queste cose, però comunque secondo me non ha rinunciato a parlare, insomma, anche di temi tra virgolette impegnati, ecco.
Assolutamente, e come già in qualche modo accennavi tu, è un album che, lo si può dire di tutti, ma questo in particolare ha bisogno di più ascolti per poterne percepire e comprendere alcuni detti senza essere detti, alcune cose accennate o magari raccontate in maniera non diretta, come probabilmente invece era più facile accadesse nel vostro primo lavoro, e torneremo su questo aspetto. Ma un altro elemento fra i tanti che hai già citato che potrebbe essere interessante sviscerare è come in questo vostro album molto spesso si vada poi a parlare di quelli che sono i compromessi o le bugie, se non addirittura mezze verità, insomma, che ci raccontiamo ogni giorno, no? Per riuscire ad andare avanti, primo fra tutti un pezzo come Un altro giorno di me.
Assolutamente sì, quella è una componente di quello che dicevo prima. Alla mattina, se ci alzassimo e dovessimo guardare tutte le cose che vanno male, voglio dire, sarebbe, insomma, non sarebbe sempre facile, ecco, continuare a darsi delle motivazioni. Poi ti dico, nel senso, l'album mi fa sorridere, perché comunque tanti di questi testi sono stati scritti da me, voglio dire, in momenti abbastanza di crisi personale, e quindi, insomma, lì sì, mi fa sorridere il fatto che appunto ci sia questa componente fortemente catastrofica sempre all'interno delle canzoni, però effettivamente è vero, nel senso che comunque cerchiamo di dirci che tutto va bene, che comunque si può andare comunque avanti, e che penso che sia anche giusto così alla fine, però assolutamente sì, c'è una forte componente di quelle che sono poi le bugie, le convinzioni, le autoconvinzioni di cui abbiamo bisogno, perché appunto di convinzioni ne mancano, mancano convinzioni esterne, troviamo convinzioni interne in noi stessi, e di questo sì, assolutamente.
Certo. Non è, ecco, giusto per chi non l'avesse ancora sentito, non è però un disco, dire, depressivo, insomma, è un disco con cui riflettere, d'accordo? E io credo che molti dei temi che toccate e che ci stai aiutando ad introdurre sono estremamente condivisi da molte generazioni, in particolare quella che frequenta proprio gli spazi che abbiamo anche noi, quindi i ragazzi che stanno nella prima adolescenza o che si affacciano alla vita adulta, e quindi anche gli studenti universitari che ci ascoltano si riconosceranno in molte delle situazioni che hai citato. E tornando al singolo Tua Sorella, lo definisco così perché poi c'è anche un video su cui arriveremo, io credo che in questa canzone emergano due visioni, quella che dicevi tu, quella appunto personale di chi va a raccontare, di una persona che ha avuto un evento comunque difficile come appunto un aborto, ma anche ci sia l'altra faccia, quella di chi come genitore a sua volta si deve autoconvincere che i propri figli in realtà possano avere pochi problemi o addirittura non si comportino come non ci si aspetterebbe o possano non vivere momenti veramente difficili.
No, sono d'accordo, cioè sono d'accordo con hai letto bene, insomma, il testo e tutto il significato della canzone, e non solo, aggiungo, vabbè, dico che comunque Tua Sorella è stata una delle canzoni di cui sono stato più contento, perché l'intento su ogni canzone era quella di cercare di prendere un microsistema, quindi qualcosa di molto piccolo, come può essere una storia di provincia, quotidiana, quella di un aborto, ma di riuscire a trattare un tema che in realtà è, diciamo, che appartiene a un macrosistema, no?
Certamente.
Perché l'aborto, voglio dire, è un tema trattato su quotidiani, da politici, da religiosi, da tante parti. Per cui, diciamo, il connubio microsistema-macrosistema, riuscire a far emergere qualcosa di grande partendo da una storia piccola, è un po' quello che ho tentato di fare in tutte le canzoni, più o meno. E Tua Sorella, diciamo, che è una di quelle canzoni che secondo me è particolarmente riuscita la cosa.
Sì.
Quello che dicevi te, io aggiungerei anche che assolutamente i genitori che sì, tante volte si guardano i figli, schiudono gli occhi, insomma, di fronte ai figli, e non solo, vengono a me sembra che vengano spronati tantissimo questi figli, ma in generale la nostra generazione mi sembra che gli venga detto che può fare tutto, che possono diventare i campioni del mondo, no? Quando invece, parlavo di questa cosa anche con un gruppo di amici nei Voinen che hanno fatto proprio un concept album su questo, che si chiama Noi non siamo infinito. E appunto dicevano proprio: no, noi non è vero che puoi diventare tutto quello che vuoi, non è così vero, insomma, bisogna darsi da fare, ci sono tante componenti in gioco, c'è una grossa, non so, sembra quasi che per sopperire alle mancanze che molto probabilmente dovremo affrontare ci bombardano di illusioni, ma a partire anche proprio dalla gente che dovrebbe più proteggerti, che sono spesso i familiari, che sono le persone che ti dicono che effettivamente puoi diventare tutto quello che vuoi, puoi diventare un genio, puoi diventare un artista, questa gente che accompagna i figli e i talent, li spinge. Le cadute credo che facciano molto più male.
Assolutamente, io credo che oggi si vendano più sogni che strumenti e buoni esempi, buone pratiche.
Esatto, bravissimo.
La nostra è una famiglia sana, cattolico-cristiana. Illusa madre, tua figlia da stanotte non sarà più la stessa. Non dormirà più sola questa notte, non dormirà più sola questa notte, e non avrà più paura dei fantasmi o dei brutti sogni. Dormirà più sola questa notte, dormirà più sola questa notte, arriverà Satana ad insegnarle a fare all'amore il sesso. casa, pianti, lunghi discorsi. Non un problema sociale, l'aborto è una questione troppo personale. Libertà di coscienza, libertà di scelta. Silenzio, e ci mancherebbe nessun giudizio. Se avessi potuto starti vicino, ti avrei dato un abbraccio. Ti avrei detto, hai agito nel modo giusto, qualunque esso sia, qualunque esso sia. Sola questa notte, non dormirà più sola questa notte, e non avrà più paura dei fantasmi o dei brutti sogni. Non dormirà più sola questa notte, non dormirà più sola questa notte. Arriverà Satana ad insegnarle a fare all'amore del sesso. Sostanzialmente lo stesso. Me la ricordo passerella, una bella bambina di campagna come lui. Che triste cosa è cresciuta ormai, al sorriso malizioso di chi ha capito già tutto. Me la ricordo tua sorella, malizioso che ha capito già tutto.
Diego, questa canzone ha anche, dicevamo, un video che tra l'altro è uscito in anteprima su Sentire Ascoltare tempo fa, e che ha la regia di Verdi Indusia come attrice avete Matilda Vigna. Ecco, un video che a sua volta prova a raccontare questa vicenda in maniera magari non diretta, ma un po' più particolare.
Sì, assolutamente, è stato discusso molto, è stato discusso parecchio il video, anche perché la ragazza Verdi Indusia, che è una nostra carissima amica e che approfitto per ringraziare, ha curato anche un video precedente di Non preoccuparti bambina, e lei ha uno stile particolare, non è solita, diciamo, raccontare passo a passo tutte le immagini della canzone. Lei comunque ha questo stile un po' più velato, come hai detto te, che appunto non racconta direttamente. Io sono stato ero assolutamente d'accordo con questa visione, anche perché non volevo assolutamente appesantire i contenuti. Già il testo comunque mi sembrava un testo abbastanza denso di contenuti. Se ci fosse stato un video altrettanto pesante, forse non avrebbe più avuto, insomma, diciamo, quella leggerezza che cercavo soprattutto nel video. Per cui è un video che secondo me richiama delle immagini forti, ma comunque nella semplicità. Ci siamo concentrati, diciamo, sulle espressioni, su dei dettagli, su mani, gambe. Comunque erano un video sì molto 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 semplice, ma che secondo me calza perfettamente con il testo. Lascia emergere il testo in maniera abbastanza naturale, accompagna bene le immagini, per cui è una regista di cui mi fido. Cioè, ci siamo già fidati in passato, ci fidiamo e continuiamo a essere soddisfatti, certo, dei lavori che fa, perché sono molto 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 belli.
Bene, bene, bene. Beh, è bello anche poter collaborare, insomma, e creare una rete, un gruppo di lavoro che possa supportare quello che effettivamente ormai non è più solo, appunto, scrivere e cantare canzoni, ma proporre anche il proprio prodotto nel senso più alto del termine. Un'ultima canzone per introdurci un po' a questo album, che è La provincia parte seconda, perché tornate a raccontare il nostro paese, come ci dicevi tu, lontano dai grandi centri, andando alle storie particolari, per poi, gioco forza, finire al generale e a cose che ci riguardano trasversalmente tutti quanti. Ecco, questa canzone, rispetto alla prima parte che si trovava sul vostro, appunto, primo album, con anche la collaborazione di Appino, È una continuazione della storia, ma mi sembra da un'altra prospettiva di visione, appunto più generale, distaccata, che non, diciamo, personale, immediata, diretta.
Sì, sì, no, sono d'accordo. Assolutamente, cioè, segue ovviamente, cioè, la provincia parte 1 era, diciamo, quella che c'era appunto il primo album che mi ha fatto con Attino, e cioè, il progetto musicale Nuvue Miene ruota attorno al concetto della provincia. Il concetto della provincia viene esplicato in questa canzone particolarmente, perché appunto viene anche intitolata proprio la provincia 2, però diciamo che la provincia in generale è qualcosa che ha caratterizzato fino al primo album il progetto Nuvue Miene e continua a caratterizzarlo. Io credo che sia, ho letto in una delle ultime recensioni che noi ci eravamo spostati sul tema della provincia, come succede come hanno scelto di fare ultimamente tanti cantautori, ad esempio Calcutta, quando, nel senso, il progetto Nuvue Miene è nato proprio a Saldan, quindi rivendico questa rivendico questa cosa, anche perché, voglio dire, noi siamo proprio nati nella provincia più dispersa della provincia di Rovigo, per cui non,
sì,
vabbè, è una cosa che ci contraddistingue. La provincia parte 2 è una canzone che anche in questo caso fornisce immagini. Anche la provincia 1 forniva una serie di immagini che però erano ponevano fortemente un giudizio, nel senso che comunque andavano ad attaccare certi stereotipi provinciali che abbiamo cercato di combattere in tutto il primo album. Il secondo album, nella seconda parte, secondo me ci sono immagini quasi più naturali. Parla del fiume, parla della piazza, parla del bar, però non cioè, la gente che... Tutte queste immagini, quella nell'ultima recensione hanno scritto giustamente adesso non mi ricordo bene come era la frase, c'era una frase tipo che diceva di Vasco Brondi, che se Vasco Brondi diceva che l'America era vicina come andare in una cosa del genere, ne ha scritto loro in Nuvue Miene vedono la fabbrica come se fosse New York dalla provinciale. Questa era era una delle immagini più belle, sì. Mi ha fatto piacere che sia emersa in una recensione, insomma, questa componente, no, visuale, che volevo far emergere, appunto, senza, anche in questo caso, senza giudizio, senza pormi troppo dalla parte del giusto o sbagliato, questo no, fa schifo. Cioè, era bello dipingere un bel quadro della provincia, anche perché sinceramente è un po' di tempo che non la frequento più così assiduamente per motivi di vita, mi sono spostato, abito da un'altra parte, quindi quando torno ho quasi uno sguardo più malinconico, e credo che questo si sia proiettato anche nella scrittura della canzone. E spero che ci sia una provincia parte 3, perché alla fine ci siamo sempre detti che saremmo dovuti arrivare almeno a 3 dischi quando ci siamo formati, per cui sicuramente ci sarà anche una provincia parte 3. Sono io il primo curioso a voler sapere come sarà questa provincia parte 3.
Benissimo, mi metto in fila anch'io tra i curiosi. E tra l'altro ti chiedo questo, insomma, ce lo accennavi anche, insomma, i temi sono sempre molto forti, molto importanti e a loro volta complessi, però il disco resta un disco, diciamo banalmente e semplificamente, di pop rock e in italiano. Non è da dare per scontato che si riesca a raggiungere il risultato che invece voi siete riusciti a portare a termine, cioè conciliare appunto temi così complessi con una canzone quasi leggera, diciamo. E il linguaggio, oltretutto, si è fatto molto meno diretto, come già accennavamo, e è più complesso, magari appunto meno immediato, e più capace di costruire delle immagini e delle figure da scomporre, che devono essere in qualche modo comprese, lette un po' più profondamente. Che tipo di lavoro avete fatto? Anche perché è un cambiamento non così scontato, non così semplice rispetto alla formula del primo disco.
Tu parli a livello musicale, quindi.
Ma io partirei dal discorso che stavamo concludendo, legato anche appunto ai testi, alla costruzione delle parole e del linguaggio. E poi chiaramente andiamo anche a vedere musicalmente cosa è cambiato, visto che è un aspetto che abbiamo soltanto accennato finora.
Ma allora ti dico, il cambio sia, non è stato appunto facile, perché voglio dire, avevamo già un concept ben definito, quindi si sarebbe potuto tranquillamente continuare a riprendere il concept del primo album, anche ti dico, sia a livello di testi sia a livello musicale. Abbiamo sentito il bisogno di comunque di un'evoluzione, e il quarto elemento, Thomas, è stato assolutamente importante e ha portato proprio un'evoluzione, cioè proprio la vera svolta poi non è stata poi quando sono entrati tutta una serie di strumenti che prima non erano presenti. Questo sicuramente, voglio dire, è cambiato un po' la base musicale, per cui questo ha influito anche sull'atmosfera delle canzoni, e quindi a sua volta anche sulla scrittura dei testi. Molto probabilmente un approccio più rock avrebbe sicuramente, forse ci avrebbe spinto a scrivere qualcos'altro. Noi abbiamo cercato di comunque mantenere i nostri testi, le nostre idee, quello che volevamo esprimere, sempre facendo emergere, no, quello che dicevo prima, queste storie, questi racconti, questa provincia, pur facendo un'evoluzione musicale. Non è stata una, voglio dire, una cosa immediata, cioè abbiamo lavorato molto, e ripeto, anche perché c'è stato proprio un cambio paradigmatico per noi come band. Il cambio del sound è una cosa che ti stravolge tutto.
Infatti.
Anche perché parti da una base, no? Dovresti fare un'evoluzione. Noi diciamo che più un'evoluzione, abbiamo fatto proprio una sterzata, abbiamo preso la componente new wave che era ben presente nel primo album, penso, non so, a pezzi, ma soprattutto tipo Non preoccuparti bambina, che era un pezzo secondo me proprio new wave al 100%, sì. e c'erano invece altre componenti, che c'erano delle componenti molto più, secondo me, alla Violent Femmes, molto più basso acustico, così abbiamo deciso di virare verso quell'aspetto, e credo che questa, insomma, sia la strada che continueremo, insomma, a battere.
Da un punto di vista sonoro, quindi, come dicevi, si può parlare di un'evoluzione o ancor meglio di un cambiamento, di una sterzata, di una nuova direzione, non più quel sound elettroacustico che era presente nel primo disco, ma una via più legata alle sonorità elettriche ed elettroniche. Un esempio su tutti può essere, fra gli altri, Alexander, una canzone nella quale avete anche il supporto di Marco Di Nardo e Luca Romagnoli del Management del Dolore Postoperatorio.
Assolutamente, loro sono prima di tutto sono degli amici, quindi sono persone che stimo dal punto di vista umano, e ovviamente dal punto di vista musicale non ho mai voluto fare collaborazioni per convenienza, non è una cosa che nemmeno mi interessa. Le due figure che volevo coinvolgere erano appunto i management, che ci sono riuscito, e Francesco Motta, che è un altro mio grandissimo amico, che tra l'altro il disco sta andando molto bene, sono contento, è uscito anche il suo disco, è uscito per Woodworm. E lui ovviamente era impegnatissimo col disco, stava registrando, era in ritardo, per cui non siamo riusciti a coinvolgerlo. Però assolutamente, parlo adesso di management, perché hanno appunto collaborato, secondo me, come noi, sono dei gruppi che si sforzano molto, perché portano avanti delle idee, non vogliono rinunciare a parlare di certi argomenti, perché credono che sia importante continuare a parlare di certi argomenti, anche se è evidente che tante volte magari cantare altre cose, fare testi più pop, parlare di cose più impegnate, sia più conveniente, ma sia più conveniente non solo nel mondo mainstream, anzi anche, voglio dire, banalmente nel nostro circuito indipendente. Io penso assolutamente con nessun grado di critica, ma penso, non so, un artista che ha fatto diciamo il botto come Calcutta. Mm-hmm. Io quando l'ho ascoltato ho pensato fosse assolutamente un testo, no, d'amore, cosa mi manchi a fare questa mm-hmm. canzone.
Certo.
Ascoltavo e pensavo proprio, no, a quel tipo di scrittura e al nostro tipo di scrittura, a quel tipo di concept di album e al nostro concept di album. Secondo me i management sono un gruppo che sono più vicini al nostro modo di intendere la musica, sono più vicini al nostro modo di scrivere. Poi Luca è un bravissimo cantante, un bravissimo scrittore. Sono persone che stimo proprio musicalmente, mm-hmm. umanamente, e per tutto l'impegno che ci mettono nel riuscire a mantenere quel livello cui sono arrivati, però continuando a dire cose importanti. Mm-hmm. Per me è veramente, veramente lodevole questa cosa. Poi, e invece Francesco lui è un genio musicale, mm-hmm. dai, secondo me non dico un genio, però è uno di quegli artisti veramente a 360 mm-hmm. gradi, che lo metti in una sala prove, ti suona tutto, ti trova delle figate pazzesche, cioè mm-hmm. un grandissimo musicista che è proprio uno di quelli che ha voglia di ricercare, di sperimentare, non si ferma alle prime cose che suonano bene, diciamo. Uno che è un gran lavoratore, ecco, secondo me. Cioè, questa è un'altra cosa che mi piace molto.
E senz'altro, sai, pensavo il disco dei Criminal Jokers, no? Il gruppo di Motta, prima di essere Motta, può effettivamente può rientrare, ecco, nell'elenco di quei lavori che, come i vostri, vogliono parlare e indagare dei nostri tempi, e in particolare di alcuni luoghi, la provincia, un po' l'abbandono, ma anche le storie particolari che, come ci dicevi, diventano generali. Diego, i New Bohemian sono in tour attualmente. C'è una data a Roma il prossimo 7 di maggio, poi sarete qui vicino sia a Ferrara che a Galzignano, Padova, fra maggio e giugno, a Venezia l'11 di giugno, insomma, e poi altre date nell'estate per un tour che vi permette di suonare, appunto, come ci dicevi in apertura, non più in tre ma in quattro. Anche questo va tenuto in conto.
Quattro,
va tenuto in conto,
sì,
no? Anche per suonare, per organizzarsi e per essere uno in più e trovare una nuova chimica.
Ah, chiaro, sì, no, ma diciamo che la chimica fortunatamente con Thomas c'era. Fondamentalmente io e lui siamo dei grandissimi amici, abbiamo fatto il liceo assieme, mm-hmm. e prima di formare i New Bohemian io avevo fatto due dischi, e in questi due dischi che avevo fatto con una band con cui facevamo praticamente una cosa post-hardcore, una cosa uh-huh. pesissima, due chitarre, batteria con synth, e appunto in quella band c'era Thomas, per cui in realtà con Thomas avevo già fatto due dischi, per cui mm-hmm. l'affinità era grandissima, per cui ci conoscevamo già anche tutti quanti come dal punto di vista personale, per cui non c'è stato nessun tipo di problema dal punto di vista del capirsi all'interno di una sala prove, quanto invece c'è stato veramente molta molto lavoro da fare dal punto di vista tecnico e delle prove. Insomma, il feeling c'era, ecco, andava allenato molto, e quindi su questo sicuramente sì, abbiamo lavorato. E comunque adesso il live in quattro è un live rodato, che non lo dico per dire, però secondo me è meglio di quello che uh-huh. è meglio del format precedente, perché è più complesso, anche, insomma, ha una gamma di sonorità e di melodie che anche dal vivo secondo me rendono meglio.
Benissimo. Un motivo in più, allora. Un motivo in più, esatto, per venire a sentirvi, seguire le vostre date, i vostri appuntamenti live su facebook.com/nubohemian per rimanere, appunto, aggiornati su di voi, e seguire altri link per ascoltare e acquistare il vostro album e i vostri lavori, fra cui appunto La nostra piccola guerra quotidiana, secondo lavoro dei Nubohemian. Ne abbiamo parlato approfonditamente con Diego Franchini, che ringrazio molto per essere stato con noi. A te e a tutti i ragazzi dei New Bohemian auguro una buona giornata e un in bocca al lupo per il futuro.
Grazie mille a te e buona mattinata a tutti voi.
Ci risentiamo per, allora, la terza parte della provincia.
Sicuramente.
A presto, Diego, grazie.
Grazie a te. Ciao a tutti.